Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla, come al solito, dalla finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. Mi trovo anche oggi in una galleria d'arte che è la stessa nella quale avevo intervistato Anna Maria Sironi. Oggi mi trovo qui perché voglio parlare con la titolare della galleria, che adesso vi presento, e con un'altra persona che è qui con noi, di cui vi parlerò fra un momento. Allora, la nostra amica si chiama Cristina Schneider.
Buongiorno a tutti, sono Cristina, come ha detto Emanuela, e ho la fortuna di dirigere questa galleria d'arte che si chiama The New Arts Italica a Milano in via di Amicis 28. Sono anche il titolare della galleria da 2 anni ormai e ho avuto la grande fortuna di poterla rilevare dopo 40 anni di gloriosa attività.
Possiamo dirlo, no? Ars Italica è una galleria storica di Milano, cioè anche ripercorrendo gli annali della storia dell'arte recente è sempre stata presente, non è così?
Dal 64 è presente la galleria Ars Italica. Io l'ho rilevata come Ars Italica, ma a partire da maggio abbiamo cambiato il nome aggiungendo The New Ars Italica per dare, diciamo, per sottolineare un nuovo corso di questa tradizionale storica galleria milanese, che ha avuto un percorso molto importante e che ha ospitato personaggi di Milano dal 64 fino ad oggi.
Ma i grandi cambiamenti in che cosa consistono rispetto al vecchio corso?
La galleria è stata rilevata sia da me che dalla mia socia Maria Sole Brivio Sforza e abbiamo voluto fin dall'inizio aggiungere le nuove leve della pittura. Volevamo aprire uno spazio anche ai giovani artisti, quindi dare una possibilità ai giovani che si occupano di figurativo moderno soprattutto di farsi vedere, di entrare in contatto col pubblico, perché erano pochi gli spazi che davano questa opportunità ai giovani.
Questo è interessantissimo quello che dici, tra l'altro indica un orientamento molto preciso, quindi figurativo moderno. Infatti poi avevo in mente di chiederti qualcosa in proposito. Quando parli di giovani, a chi ti riferisci esattamente?
Mi riferisco ad artisti che non hanno ancora avuto grandi contatti con il pubblico, artisti che non sono riusciti a trovare una vetrina adeguata al loro talento ed artisti che, ma parliamo anche di prezzi, hanno delle quotazioni molto più basse rispetto agli artisti noti. Non per questo devono essere meno bravi rispetto agli altri, è solo che avevano bisogno di un'opportunità e noi vogliamo dargli questa.
Ho capito, benissimo. Adesso presentiamo l'altra persona che interviene in questa trasmissione, che si chiama
Jean-Pierre Casula. Buongiorno a tutti, dunque vengo dalla Provenza, del sud della Francia, ma sono nato in Sardegna. E sono un gallerista itinerante.
Adesso sentiamo un momento di musica ancora tutti insieme e poi chiederemo a Jean-Pierre qualcosa di più sulla sua attività.
What am I to say to this new girl? Just last night I tried to keep it light. When she held me in her arms, she knew. She told me that you make me pay for my mistake. Ooh, look what love can do. Is it now too late?
Or can we get it there? Everything that we want. Hey.
Ooh, can we get it back?
sempre Emanuela su Radio Imago. Ricordo agli ascoltatori che se volessero scrivere possono farlo scrivendo all'indirizzo di artemisia@radioimago.net. Chi volesse lasciare una traccia invece nel blog lo può fare. Adesso torniamo a parlare con Jean-Pierre, che ci stava dicendo da dove viene e come ha cominciato questa attività.
Vengo di Aix-en-Provence, nel sud della Francia. E ho cominciato a interessarmi alla pintura 10 anni fa.
Interessarti in che modo?
In che modo? È che ho cominciato dunque a vendere 10 anni fa sul mercatino qualche quadri, poi ho cominciato anche a fare della pintura io stesso e a meglio capire che cosa era la pittura per me.
Il mio maestro, che si chiamava Luigi Lomanto, era un pittore che è mancato nel 1997, diceva sempre che i pittori dipingono per gli altri pittori. Tu cosa ne pensi?
Scusa.
Intendeva dire che bisogna apprendere il linguaggio per poterlo decifrare, quindi apprezzare un'immagine vuol dire conoscerla, possederla. E allora mi chiedevo se anche tu hai fatto lo stesso percorso dal momento che hai studiato pittura.
Io l'ho studiato da solo, da me. Perché quando vendevo i quadri avevo del male a capire cosa vendevo. Dunque ho cominciato a dipingere io stesso per meglio capire. e dopo
Questo qui.
Dunque, facendo della pittura io stesso, senza essere un grande artista, lo facevo perché mi piaceva, dopo non dormivo più, tanto piangevo e mi ha preso, sì, passavo troppo tempo, e dunque ho cominciato a incontrare altri artisti e così, come mi piaceva la vendita, mi piaceva la pittura, è diventato una passione che non conoscevo 15 anni fa, per esempio. Ero professore, ma non titolare, lavoravo con i bambini in difficoltà, psicotic, così. E come preparavo il concorso per essere titolare, andavo dunque in fin settimana al mercatino e come sono stato bocciato al concorso per essere professore, mi sono reso conto che la pittura per me era molto più importante. Non più importante, ma era molto importante.
Quindi diciamo che tutto il male non è venuto per nuocere, perché alla fine hai trovato la tua strada grazie a questa diciamo, mancata riuscita del tuo concorso. Così.
Sì, credo che la vita è un po' così.
E sei contento quindi dello sviluppo che ha avuto?
Sì, perché incontro tante persone che vengono da regioni e paesi diversi, pittori, clienti e gente anche come lei, come Cristina, come tante persone.
Ascoltiamo ancora un momento di musica, poi riprendiamo.
Thank you.
Emanuela e Jean-Pierre. Jean-Pierre mi diceva poco fa una frase di un famoso saggio.
Che diceva: non mi aspetto a niente, così sono pronto a tutto.
Perché io gli chiedevo di cercare di illustrare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste il lavoro del gallerista, perché forse facciamo riferimento a degli stereotipi che per qualcuno hanno un senso, cioè per chi lavora nel settore, nell'ambiente dell'arte, ci sono dei riferimenti precisi, la parola gallerista è chiara, mentre per chi vive fuori da questo mondo magari può far venire in mente un negozio di quadri. Qual è la differenza tra il lavoro del gallerista, cioè chi vende i quadri, e chi vende qualsiasi altra cosa?
Insomma, per me c'è poca differenza. La differenza, possiamo dire, che ci sono galleristi o commercianti che vendono soltanto per i soldi, che a fine della giornata dicono: ho guadagnato tanto. Ma penso che anche uno che vende, che sia patate, se piace il lavoro che fa, dunque c'è una ricompensa, come dici, ecco, un ritorno. E quello che faccio a me piace, dunque c'è sempre un ritornimento, una soddisfazione.
Quindi è un lavoro che non si può fare senza passione, che non si può fare senza una partecipazione affettiva, io credo. E bisogna amare il linguaggio o amare gli oggetti?
L'immagine di che cosa?
Bisogna amare il linguaggio della pittura, cioè il segno, il colore, oppure l'oggetto in sé?
Per esempio, per un quadro, io, se non, la pittura non mi piace, non la posso vendere. C'è un filtro, il filtro lo faccio quando gli artisti vengono a vedermi e mi dicono: vuoi vendere la mia pittura? Se adesso la pittura non mi piace a me, penso che non può piacere agli altri, ma qualche volta mi posso dire: a me non piace, ma può piacere agli altri. Dunque devo fare la mia educazione del mio sguardo, come la gente che vuole vedere i quadri deve fare anche loro la loro educazione dallo sguardo,
Ci deve essere un punto di incontro nelle scelte che tu fai rispetto ai pittori. Cioè, un pittore ti va bene oppure non ti va bene, ma dipende dal suo genere, cioè dai tipi di soggetti che lui fa, o ci sono altri elementi di misura?
Quando scelgo i quadri lo faccio in riferimento anche alle domande dei clienti. Quando vedo quello che piace ai clienti, dunque cerco a fare piacere ai clienti, ma anche cerco a fare piacere all'artista, dunque c'è un dialogo che si passa tra me, il cliente e l'artista.
Quindi diciamo, il tuo è proprio un lavoro di mediazione, fai da trait d'union tra queste parti. Ok, grazie. Adesso sentiamo ancora un momento di musica.
What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers, where they used to be rain, my yesterday. Now I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is
vorrei chiedere a Cristina di illustrarci un pochino meglio come gestisce questa galleria, che visto che non è riaperta da molto, è diciamo in pieno sviluppo, in piena apertura. Ci vuoi raccontare?
Non è aperta da molto, nel senso che abbiamo cambiato sede recentemente a maggio, perché ci siamo spostati dalla storica sede di Piazza dell'Uomo qua in via De Amicis per cause di forza maggiore, perché come tutti saprete è in progetto la costruzione del Museo del Novecento nell'Arengario, quindi ci siamo dovuti spostare. Abbiamo avuto la fortuna in questo nuovo spazio di avere molto spazio a disposizione, quindi abbiamo allargato le nostre attività, per cui oltre all'attività consueta di organizzazione delle mostre per i nostri artisti, sia quelli storici che quelli nuovi, abbiamo anche intrapreso l'attività di organizzare i corsi di pittura, di disegno, di scultura, di acquerello, insomma chi più ne ha più ne metta. Abbiamo cercato di differenziare un po' e anche di far diventare questo spazio uno spazio culturale, un punto di incontro tra chi vuole imparare, tra chi già conosce l'arte, tra chi è felice di vedere, solo di guardare, e chi vuole acquistarla.
Volevo anche fare una brevissima descrizione dello spazio, perché è davvero particolare. C'è un pavimento nero con delle pareti decorate con una tappezzeria molto particolare, in grigio chiaro e grigio più scuro. Tutto il resto è bianco e anche i mobili sono molto particolari. Com'è questa scelta di bianco e nero così estremo?
Ma volevamo dare modo a chi entrava in galleria di non dimenticarla mai più, quindi, però allo stesso tempo non invadere lo spazio dei quadri, per cui toni neutri del bianco e del nero che non vanno a contrastare i colori delle opere d'arte che esponiamo, e in più dare questo tocco particolare del pavimento nero lucido, tra l'altro perché il desiderio primo è stato quello del pavimento lucido. I mobili sono antichi ma anche moderni, perché sono neri, completamente neri, stile Versailles ma laccati neri. la stoffa, la carta da parati è particolare, nel senso che è un damasco allargato, cosa che non avrebbero approvato quelli che amano il damasco classico, però è un tocco di modernità, è un qualcosa che non fa dimenticare facilmente la galleria.
Quindi le scelte sono un punto d'incontro fra passato e presente, quindi questo è il significato, no, delle scelte che sono state fatte.
Sì, senz'altro incontro tra passato e presente, e speriamo anche futuro, e poi vogliamo sottolineare soprattutto quello che viene esposto.
Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo.
Yeah.
Volevo fare a Cristina qualche domanda a proposito degli autori che loro promuovono in questa galleria. Tu hai parlato di autori giovani che non hanno modo di farsi vedere in un'altra situazione. Quando parliamo di giovani nell'arte, a me vengono sempre i brividi, perché mi capita ad esempio di leggere di concorsi banditi di pittura, di grafica o altro, dove il tetto massimo di età è fissato diciamo intorno ai 35 anni, e a me fa un po' senso questa cosa. Tu cosa ne pensi?
Ma non so da che punto di vista ti faccia senso, però io so che per comune sentire si è deciso di fissare un tetto ai 40. Non so se ti faceva paura perché era troppo basso e il 35 è troppo alto.
No, perché nel mondo dell'arte, nella storia dell'arte, nella vita dei pittori, c'è una costante, e cioè la maggioranza dei pittori antichi, quindi prima dell'Ottocento, eccetera, iniziavano a studiare pittura che erano bambini. Venivano messi a bottega e da quando avevano 8-10 anni, col pennello in mano, seguivano il maestro, pestavano i colori, eccetera, eccetera. Questo poi è cambiato con le scuole, con diciamo, la storia dell'istruzione più recente. Oggi un pittore che inizia a fare questo lavoro inizia dopo i 25 anni, quando ha finito l'accademia, per cui diciamo, il suo periodo di formazione viene spostato molto più in là. La giovinezza di un pittore di 500 anni fa non è paragonabile alla giovinezza di un pittore di oggi, nel senso che io insegno discipline pittoriche e vedo che comunque per arrivare alla maturità come artista occorrono 10 anni di esperienza. Se partiamo da quando uno finisce l'accademia, non può essere pronto prima dei 35 anni, quindi come mettere un tetto a 35 anni? Cioè anche 40 mi sembra molto basso.
È vero, è vero, anche perché secondo me nell'arco della giovinezza proprio, cioè entro i 25 anni, anche se una persona comincia da molto giovane a dipingere, non si tratta comunque di esperienza, si tratta di un percorso in cui acquisisce, impara, si sviluppa, cresce, non è un modo per affermare un proprio percorso, non ha ancora fatto una scelta precisa su quello che vuole essere e come si vuole esprimere, quindi in effetti è da 25 anche secondo me che si comincia a stabilire un proprio percorso, per cui i 10 anni di esperienza che bisogna aggiungere dopo, in effetti si arriva già ai 35. Si dice entro i 40 che un artista sia giovane. Adesso io e la mia socia Maria Sole andiamo in giro e cerchiamo artisti giovani, ma soprattutto giovani per come si esprimono, giovani perché non si sono ancora fatti strada, giovani perché hanno delle quotazioni basse, perché non hanno trovato una loro vetrina nel mondo dell'arte. Quindi di solito noi organizziamo qua mostre per artisti affermati che magari trovano sponsor, che hanno chi li appoggia, che sono più facilitati. Questi giovani sono fondamentalmente artisti senza finanziatore, sono artisti che non hanno delle risorse loro o non hanno ancora trovato nessuno che crede in loro, per cui nessuno che li possa finanziare, e noi gli organizziamo una serata evento, una serata boom, invitiamo giornalisti, collezionisti, clienti importanti e vediamo come va. Ora va la spacca.
Sentiamo ancora un momento di musica, poi riprendiamo.
Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You've always been too wise. Oh, hey there. You are that high flying cloud. Now she won't talk from to you. You think someday she'll come to you. You better forget her. Her with her nose in the air. She's got you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I had you like a brother. Oh, I am not seeing things too clear. I am too much in love to hear. Is it all going in one ear and out the other?
Look out!
Thank you.
With her nose in the air, she's got you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? Aren't you like a brother? Oh, I am not seeing things too clear. I am too much in love to hear. Is it all going in one ear and out the other? Ooh, I said, hey there, little baby, hey there, hey there.
Stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Siamo arrivati al momento della ricetta, che chiederò a Cristina questa volta. Vuoi dirci darci un suggerimento per un piatto che in qualche modo ci ricordi Ars Italica?
È un piatto molto saporito che a me piace molto, anzi un cibo molto saporito, sono le capesante, che non si dimenticano facilmente. E io le preferisco gratinate al forno e le faccio in questa maniera. Prima preparo il frutto nella sua conchiglia, pulito, sistemato bene, e poi a parte preparo un intruglio fatto da aglio tritato, prezzemolo, olio e pan grattato. Ricopro bene le capesante e le metto in forno a 180 gradi più o meno, e vanno tenute pochissimo, giusto per farli fare la crosticina. Sono buonissime. Ma adesso
ci viene l'acquolina in bocca solo sentire parlare.
Sì, lo so, anche a me. Poi l'orario è malvagio, insomma, non bisogna pensarci. Volevo chiedere al signor Jean-Pierre Casula se aveva un vino da consigliarci. Da buon sardo, francese di adozione, cosa si potrebbe bere insieme alla capesante?
Diciamo una vernaccia.
Buona! Il
Saint-Jacques o la vernaccia, vino bianco.
Così. Ben fresco.
Ben fresco, certo.
Allora, buon appetito a tutti.
Oh,
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Abbiamo detto prima che Jean-Pierre come attività svolge la professione di mercante, giusto? No, gallerista, gallerista senza galleria. Spieghiamo cosa significa e spieghiamo cosa ci fai qui.
Qui beh, sono l'ospito.
L'ospite
di Ars Italica, come nel tempo passato avevo altre gallerie in Aix-en-Provence in Germania, adesso sono qui e spero più tardi in altri posti in vista.
Quindi in realtà è una collaborazione. E tu in questo caso che cosa hai fatto?
Cosa ho fatto? Ho scelto gli artisti, i quadri e li ho portati qui. E dopo con Cristina abbiamo decorato la sala. No,
abbiamo allestito bellissima.
Ecco, sì, grazie.
Abbiamo organizzato, abbiamo invitato i nostri clienti.
Allora, vogliamo spiegare che mostra c'è in questo momento? Proviamo a descriverla brevemente e dire chi sono questi artisti.
Sono tre artisti dunque della Provenza. La prima è una signora che si chiama Sylvie Benoît-Coignac, che dipinge da più di 40 anni e ha avuto molti premi in Provenza. Ecco, per questa signora che è acquarellista e fa anche acrilico. Dopo c'è Jacques Pellegrin e lui fa della pintura da quando è nato.
Ha dei colori stupendi.
Sì, a 11 anni, a 10 anni e mezzo ha avuto il primo premio della città di Aix-en-Provence. Dopo la sua pittura è sempre stata in evoluzione, adesso vedete come è. Dopo c'è il signor maestro, come si chiama, Joseph Stambouillon. Lui ha 69 anni e dipinge anche da più di 50 anni.
Sì. Sono artisti comunque diversissimi tra di loro e io e il signor Jean-Pierre di solito facciamo un gioco, cerchiamo di indovinare per chi entrerà quale sarà l'artista preferito, perché sono talmente diversi che ogni persona che entra trova il suo preferito. Ognuno uno diverso, non c'è nessuno a cui piacciono più di uno. Possono gradire, apprezzare, però ognuno trova il suo preferito.
Che siano giovani o meno giovani, che sia uomini o donne, sì. Ognuno può trovare la sua soddisfazione.
Sempre a proposito dell'età, io cito sempre una frase che mi piace molto e che aveva detto Picasso. Picasso ha detto: ci vuole molto tempo per diventare giovani. Non so se.
Sì, conosco tanto. Quest'estate in Aix-en-Provence c'era una mostra nella strada, hanno fatto vedere pitture di bambini. Si vedeva che quando avevano 16 anni si vedeva che l'artista scolare aveva molto difficoltà. Era troppo classico e più scendevamo la strada più i quadri erano fatti da bambini, e quando si guarda un bambino che fa la cosa che fa a 3 o 4 anni è veramente sublimo.
Quindi è una maturazione che poi si perde, giusto?
Sì, si perde, perché dopo la gente ha un'educazione diversa da quella dell'artista. Si dice la pittura deve essere così, 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 e c'è troppa influenza. Invece un bambino non ha niente influenza, viene tutto del cuore, viene tutto della sua anima. E un artista come Picasso o Pellegrin o altri arrivano a una certa età e hanno capito che dipingere come un bambino sembra facile, ma è molto difficile.
E vuol dire essere finalmente maturati come artisti.
No!
Volevo chiedere a Jean-Pierre il suo pensiero rispetto a un argomento che mi interessa molto, che è la, diciamo, la collocazione economica, l'aspetto economico dell'arte oggi in Italia, ma anche in Europa, perché credo che il panorama sia abbastanza generalizzato. L'artista nell'immaginario collettivo deve morire povero, è una cosa che purtroppo vediamo verificarsi da tanto tempo. Le ragioni di questo preconcetto, e questo preconcetto ha ragione di essere ancora oggi?
No, questo preconcetto per me non esiste, non esiste. Esiste per esempio quando facciamo riferimento a Van Gogh, che lui è morto non aveva soldi, ma possiamo vedere Picasso che quando è morto ha lasciato una fortuna alla sua famiglia. Dunque, come ci sono molti pittori, ce ne sono pochi che riescono, e quelli che riescono quando sono vivi, e può darsi perché hanno scelto la buona strada con un buon manager che le ha fatto fare delle mostre dove si devono fare. Per esempio in Francia ci sono, parlo della regione che conosco, ci sono buoni pittori, ma lavorano con galleristi e i clienti che comprano e la gente che vive vicino. Dunque questi artisti non possono essere famosi fuori della loro regione se non vanno a fare mostre fuori. Dunque un artista deve uscire di casa sua, o almeno il suo manager, per portare i quadri in un'altra regione e che la gente può dire questo è un buon artista.
Io so che molte persone, molti artisti, anche giovani, si sono rivolti spesso a galleristi e poi sono rimasti delusi perché il gallerista in realtà si limita a fornire lo spazio. Tu sei un artista, un gallerista senza fissa dimora, nel senso che ti sposti tu e con te gli artisti che hai scelto. Che rapporto hanno con te gli artisti?
Il rapporto è un rapporto di amicizia, prima. Quando dico amicizia vuol dire di fidelità, fiducia, di fiducia, hanno fiducia in me e io ho fiducia in loro. Mi lasciano i quadri e vado a portarli dove io voglio. Quando io dico voglio, penso che sia un buon posto per loro. Ecco quello che è importante.
Perché non tutti i quadri possono andare dovunque, giusto? Ci sono delle correnti o dei luoghi più idonei per certi linguaggi piuttosto che altri. È questa la scelta? Non tutti i quadri possono essere esposti ovunque e possono essere apprezzati ovunque. Come fai a scegliere?
Quando scelgo mi metto al posto di un cliente, per esempio un cliente tedesco, un cliente francese o italiano. Quando guardo il quadro, come conosco gli artisti? Già ho scelto l'artista. Quando ho scelto l'artista devo scegliere i quadri, dunque li guardo abbastanza subito, rapidamente, mettendomi nell'anima di questo cliente eventuale, dunque dell'italiano che posso essere. Mi dico, sono in Italia, cosa può piacere agli italiani? Ecco, e qualche volta mi posso sbagliare, dunque prendo per esempio un quadro qui, non lo volevo portare, mi sono detto, a me non piace, ma potrebbe essere a un italiano piace, e infatti ha piaciuto perché l'ha comprato. Dunque.
Quindi comunque ha funzionato, diciamo, il meccanismo funziona. Sentiamo ancora un po' di musica.
Pela vida fora e por muy perfora esa alegría. Pensa que amanhã es un día para se cantar. Pensa que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca, costumeira, gira o sol e parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. E 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 o pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Dança que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar. E 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 fez o povo inteiro
Emanuela e Jean-Pierre su Radio Imago. Volevo chiederti, nella tua presentazione hai scritto una frase che mi ha colpito. Hai detto che un quadro si deve scegliere con calma e con attenzione, perché è come un grande amore, potrebbe essere una cosa che ha bisogno di tempo per svilupparsi. Noi viviamo nell'era del consumismo e della globalizzazione, quindi c'è gente disposta a spendere moltissimo magari per un bene di consumo che si sa già che dopo un paio d'anni si butterà via, o anche prima, un paio di scarpe, un cellulare. Come si mette la gente di fronte al quadro? Hanno questa sensibilità? Sanno riconoscere il suo valore?
La maggior parte dei clienti, sì, quando guardano un quadro penso che se lo comprano è perché hanno un colpo di amore, lo vogliono conservare, lo vogliono conservare per un tempo, come quando uno compra una casa, non è per 15 giorni, per un anno, lo compra perché vuole vivere in questa casa per tempo. È un quadro, fa parte della sua vita, dunque se c'è amore per il quadro, per la casa, come per una donna, uno si sposa, non si sposa per 15 giorni, non compra una casa per 15 giorni, lo compra per il massimo di tempo, dunque deve prendere tempo prima di comprare e deve guardare, quello che penso io, il quadro per un certo tempo per dirsi lo devo conservare o no. Adesso per il consumismo, quelli che comprano per esempio un cellulare o scarpe a 200-300 euro e dopo un anno o tre mesi li buttano, penso che sono troppo influenzati dalla pubblicità, ogni giorno, devi comprare questo, devi comprare questo, lo comprano e dopo cambiano il cellulare o cambiano scarpe, invece un quadro non si cambia e il valore è sempre lo stesso o può anche diventare un investimento per certi quadri.
A questo proposito volevo chiedere a Cristina se l'orientamento di questa galleria, di questa nuova Ars Italica, è quello di far rimanere le persone un po' più a lungo in galleria attraverso queste nuove attività che pensate di proporre, anche per dare maggior tempo alla gente di assaporare, di osservare i quadri.
Noi siamo sempre contenti quando le persone vengono, osservano le opere d'arte e hanno il tempo di approfondire il loro rapporto con le opere d'arte. Quindi sì, è vero, noi cerchiamo di dare gli strumenti per leggerle queste opere d'arte, gli strumenti attraverso i nostri corsi. Inoltre siamo anche sede dell'Associazione Italiana Acquerellisti, che organizza periodicamente degli incontri sugli argomenti che riguardano l'arte. Una volta al mese si parla, si discute, sono incontri aperti a tutti, nel frattempo si osservano i quadri che ci sono qua e si approfondisce proprio questo tipo di discorso. Io avevo una cliente che è una persona molto sensibile, un ex insegnante, e che adora venire qua a vedere i quadri e pensa che sia importante che qua si possa entrare senza pagare il biglietto come in un museo.
Quindi può diventare anche un appuntamento fisso, un momento piacevole nella giornata. Il tempo che avevamo disponibile è scaduto, quindi mi dispiace perché io starei qua a parlare con Giampiero e con Cristina ancora. Ci sono un sacco di argomenti che mi piacerebbe approfondire, però magari ci saranno altre occasioni più in là, magari quando farete qualche manifestazione particolare potremo riaprire il dialogo.
Ma certo.
Allora, io adesso saluto i nostri ospiti che sono stati così carini e gentili e rimando tutti quanti alla prossima settimana. Vuoi dire qualcosa?
Sì, ringrazio tutti per la vostra attenzione e spero che riuscirete a passare a farci un saluto qua nella galleria in via di Amicis 28.
Grazie Emanuela, grazie Cristina e ciao a tutti, a presto.
Voglio ricordare a tutti che questa mostra resterà aperta fino al 24 di ottobre. Ciao ciao a tutti amici di Radio Imago, ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.